Io sono qui.
Voi siete qui. Di Matteo Caccia.
Sono emersa. Apro gli occhi e con le mani li strizzo dall'acqua che mi annebbia la vista. Non me ne frega più niente degli sguardi degli altri. So che mi stanno ancora guardando, ma non ha più importanza. Do due bracciate e nuoto libera verso il centro della baia.
Mi chiamo Claudia, ho 29 anni, vivo a Venezia dal 2008, anche se sono originaria della Sardegna, e sono un'archeologa subacquea. Mi occupo in particolare di navi di età post-medievale e di età rinascimentale.
Ho letto per caso questo racconto una sera di 3 settimane fa, credo. Devo dire, saltando una coda che c'è nei racconti che ci mandate e che Margherita archivia, e poi io e Tiziano leggiamo lentamente, stampandoli su dei fogli, perché leggerli sul computer ci caverebbe gli occhi della testa. Non è andata così per questo racconto. Non so davvero per quale motivo ho aperto la mail di Claudia, però nel momento in cui ho letto le prime righe ho deciso, di fatto ci ho scritto subito una puntata addosso quella sera stessa, e quindi siamo qui a raccontare questa storia. La storia di Claudia è una storia doppia, di fatto, o meglio, è una storia che è una metafora, è una grande metafora per quello che sta vivendo lei. Il suo racconto parla di un tuffo da uno scoglio, e tutta questa puntata sarà dedicata a quello, sarà dedicata a quella sensazione che si ha quando ci si trova in pizzo a un trampolino, a uno scoglio, a un ponte, e ci si deve buttare sotto, e sotto c'è dell'acqua ad accoglierci, o magari c'è un elastico che ci tiene. Quando si parla però di tuffarsi, in metafora e fuori di metafora, la storia di Claudia è la storia appunto di una donna che prima era un uomo e che a un certo punto decide di diventare quello che si sente di essere, cioè una donna. Lo racconta a tutti, e il giorno in cui lo racconta a tutti, e quindi prima di cominciare a farlo, va in un posto vicino a casa sua. Lei è sarda, anche se vive a Venezia, poi ce lo dice meglio lei, e sale su questo scoglio di 14 metri e si butta di sotto. 349 238 6666. Questa è una puntata che, secondo me, allora, se avete ancora un audiocassetta, una musicassetta con un registratore, vi conviene registrarla, secondo me. Altrimenti, se come tutti gli altri la state ascoltando da un autoradio, da una radio normale o dal computer, dopo 5 minuti dalla fine della diretta, giusto, l'uomo coi tacchetti mette il podcast. 5 minuti, va bene, è un po' ottimistico. Però facciamo un'ora? Verso le 6:30. Verso le 6:30 ci sono i podcast, e segnalatelo con un asterisco questa puntata. Marco, mi sono tuffato quando ho deciso di cominciare a fare teatro. Un regista che conoscevo cercava attori per uno spettacolo. Io avevo 28 anni, non avevo mai recitato. Andai al provino, giusto per divertirmi, visto che oltretutto ero stato appena lasciato. Insomma, un insieme di sfighe tutte addosso all'altra. Sabato scorso ho partecipato al mio terzo spettacolo. Olè! E poi Marzia, al mare nel 2003... mi sono tuffata da uno scoglio molto alto. Molte volte ci avevo provato senza riuscire a tuffarmi. Poi quella volta, senza pensarci, mi sono tuffata e sono sopravvissuta. 349-238-6666. Tuffarsi da uno scoglio e in qualche modo cambiare vita. Questa è la storia di Claudia. Un passo. Basta un singolo, semplicissimo passo. 2 secondi scarsi di adrenalina e posso scendere da questo scoglio a testa alta. Davanti a me gli altri bagnanti mi guardano, sanno che non è facile saltare da qui. Sotto di me ho un volo di 14 metri, passano bagnanti, canoe, è pericoloso. Non riesco a valutare dove si trovi bene il pelo dell'acqua, il punto di impatto. L'ombra dell'arco la fa sembrare una massa nera e la rifrazione della luce solare mi fa vedere il fondale ancora più lontano. Guardo l'orizzonte, la schiuma degli scogli, cerco un punto di riferimento. Non è poi così alto. Il mio sguardo si incrocia con quello degli altri bagnanti. Continuano a guardarmi e ad aspettare il mio salto. Alcuni si chiedono se lo farò veramente. Qualcuno mi dà della pazza, dicono che loro non lo farebbero neanche morti. Molti si sono fracassati le ossa cadendo da qui. Io non voglio farmi male, ma non posso tornare indietro. Devo affrontare le mie paure.
Tante paure, la paura dell'ignoto, la paura di dover affrontare un cambiamento così drastico, sia a livello personale sia a livello fisico, e sapere che la gente appunto ti tiene gli occhi addosso e giudica tutto quello che fai, che decidi di fare, quelle che sono le tue scelte.
Quanto tempo è passato da quando sono qua su? 10 minuti? Un'ora? L'aria è ferma. Il sole estivo picchia forte e sento la pelle che brucia. Il sale mi tira la pelle e me lo scuoto via con una mano. Accarezzo la barchetta a vela tatuata sul braccio. Lei se ne frega. È leggermente sbandata a sinistra, le vele ben bordate e a segno. L'equipaggio mi dà le spalle. Nel frattempo si avvicina un ragazzino. Potrebbe essere mio fratello. Chissà quando è arrivato qui. Fa caldo oggi, mi dice. Sì, mi sto sciogliendo qui sopra. Devi tuffarti? Mi chiede. Beh, in teoria sì. Cos'è, hai paura? Ma mi sono tuffata altre volte, solo che oggi proprio non mi sento serena. Non è difficile, mi dice lui. Sì, lo so, ma che oggi non ci riesco, gli rispondo. Vabbè, io vado, eh. Ci vediamo giù, guarda che ti stai scottando. Gli sorrido e lui, prima di saltare, mi dice: buon divertimento, tieni i piedi dritti se vai a candela, se no ti fai male. E poi si lancia. Un secondo dopo è già in acqua e grida felice. Riesco a vedere dov'è l'acqua per un paio di secondi. I cerchi concentrici riflettono la luce, come fossero il centro di un tiro al bersaglio. Chiudo gli occhi e respiro a fondo. Faccio un passo indietro, poi uno, due, tre passi rapidi. Fa un gran freddo, l'aria scorre veloce sul mio corpo, l'adrenalina sale a mille e poi sono dentro.
Il tuffo più importante è stato, oltre alla scelta di cambiare sesso, anche la scelta di venire a vivere a Venezia nel 2008, quando appunto ho intrapreso un nuovo corso universitario che mi ha portata poi a prendere il master in archeologia marittima e navale e a lavorare tuttora a Venezia come archeologa marittima.
Un freddo incredibile. L'acqua è gelida. Migliaia di bollicine scorrono sulla pelle e mi fanno il solletico. È finito. Ma non ho fretta di riemergere. So bene che Archimede non mi tradirà e sarà lui a portarmi a galla. Non so nemmeno quanto sono scesa sotto. Ho ancora gli occhi chiusi. La pressione dell'acqua mi schiaccia, ma piano piano sta diminuendo e i capelli fluttuano sulle spalle, segno che sto riemergendo. Sento un'accelerazione improvvisa. La superficie è vicina e fa più caldo. Eccomi. Sono emersa. Apro gli occhi e con le mani li strizzo dall'acqua che mi annebbia la vista. Non me ne frega più niente degli sguardi degli altri bagnanti. So che mi stanno ancora guardando, ma non ha più importanza. Sto ferma un secondo. Sistemo i capelli che mi sono venuti in faccia. Do due bracciate e nuoto libera verso il centro della baia. La attraverso, raggiungo la riva e mi confondo tra la gente. Bastava un piccolo, semplicissimo passo. Ci voleva solo il coraggio di farlo. I casi della vita mi avrebbero detto quando. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse. Time may change me, but I can't trace time. Il tuffo è la metafora delle metafore. Da sempre. Il tuffo è l'immagine che si usa quando si vuole dire di lasciarsi andare, no? Di non farsi troppe domande, di non avere paura delle cose. E si dice proprio così: dai, buttati. Come se tra noi e le cose che vogliamo fare ma che ci fanno paura ci fosse sempre una specie di dislivello. E noi ci troviamo nella parte alta di questo dislivello. E la cosa che dobbiamo fare è molto semplice, ma così semplice da essere terrificante. Fare un passo. Fare un passo e poi prepararsi all'impatto. Punto, nient'altro. Perché, a meno che non siamo tuffatori professionisti, non ci interessa sembrare degli uccelli in volo. Non vogliamo disegnare figure nell'aria o entrare in acqua producendo il minor numero di schizzi possibile. A noi interessa solo percorrere quel dislivello. Passare dallo stato in cui ci troviamo ad un altro, dall'aria all'acqua, percorrendo alcuni metri nel vuoto e di fatto cadendo. Tuffarsi non significa altro che quello: avere il coraggio di lasciarsi andare, di lasciarsi cadere, di flirtare con il vuoto e lasciarcelo scorrere sulla pelle. È un gesto rivoluzionario ed è un gesto definitivo anche, perché una volta fatto quel passo non puoi più girarti e tornare coi piedi sulla roccia o sul trampolino. Quello che puoi fare a quel punto è solo cadere. C'è una tribù nella Nuova Guinea in cui tuffarsi è proprio un rito di passaggio. È l'unico modo per entrare nell'età adulta. Ce li avete presente? Ci sono un sacco di immagini in giro. Questi ragazzi si legano una liana ai piedi e si buttano da un palo altissimo. Che non è poi così diverso da quello che si fa tra ragazzini al mare, quando ti butti dagli scogli, come ha fatto Claudia, o al fiume, no? Quando ti tuffi dai ponti. Certo, non è codificato, non c'è un anziano che si pittura la faccia di bianco e poi ti infila una pietra nell'orecchio per testimoniare il tuo passaggio nell'età adulta. Però in fondo è una specie di accordo tacito tra ragazzi, no? Se non ti butti, sei uno sfigato. Io mi tuffo sempre quando posso, e sempre l'ho fatto quando ero ragazzino. Ero terrorizzato, ma mi buttavo. All'inizio avevo una paura semplice, quella, la prima paura, quella che ti capita quando sei là in cima, no? Che è la paura del vuoto, e quindi che è la paura di morire. Poi però col tempo se n'è aggiunta un'altra, che a pensarci bene è quella che mi spaventa e mi spaventava di più, che era la paura che quel vuoto lì mi piacesse. Mi tuffavo spesso in estate da un ponte in pietra dell'Alta Valsesia, vicino alla casa che la mia famiglia ha da sempre in montagna. Ero con gli amici della montagna, avete presente? Quelli che per un mese e mezzo ti sembrano le uniche persone con cui potresti vivere. E poi ti accorgi che non è proprio così, solo dopo te ne accorgi, sempre dopo. Non ci torno da qualche anno su quel ponte, anche se lo vedo andando alla seggiovia in inverno quando vado a sciare. Comunque il ricordo più vivo non è la paura di lanciarmi, ma proprio l'altra, che è quella che il vuoto iniziasse a piacermi troppo. L'idea di lasciarsi cadere era così eccitante che quando arrivavo in acqua il gioco era immediatamente finito e non vedevo l'ora di tornare su e rifarlo. Ammetto che quel desiderio di vuoto e di finirci dentro mi ha fatto un po' di paura. Anche per questo non mi è così dispiaciuto crescere e perdere di vista quei due amici, quelli con cui ci buttavamo da quel ponte. Ricordo bene però il primo tuffo che ho fatto. Lo ricordo bene. E andò proprio così. Metto i piedi sul parapetto del ponte e sento una morsa alle caviglie che spinge immediatamente il sangue alla gola. Mi giro a guardare Federico e Giulio. Stanno ridendo. Sorrido anch'io, ma non capisco il perché. Non c'è veramente niente da ridere. L'acqua là sotto è così fredda che fa male. Non lo vorrei fare, eppure non so cos'è, ma c'è qualcosa che mi spinge a doverlo fare. In realtà vorrei solo girarmi, scendere e tornare a casa, ma non posso. E poi faccio una cosa semplice. Non ci penso, e forse stava tutto qui. Non ci penso e vado. Dura poco, dura un lampo. È veloce e violentissimo. Entro in acqua come un missile e la prima sensazione è splendida. Il fiume si porta via il calore della pelle e mi sembra che la mia carne si espanda, si ingrandisca. Un attimo dopo però la morsa arriva. Arriva da sotto e mi afferra il petto e lo stomaco. Metto la testa fuori. Fatico a respirare, ma guardo verso il ponte, Giulio e Federico, e sorrido. Ho male dappertutto, ma sorrido. Galleggio sulla schiena e sorrido. E mentre sorrido, un pensiero galleggia nella mia testa. Sono grande. Sono le 16:23 minuti, è mercoledì 18 aprile del 2012 qui a Milano. Intanto si è fatta notte di fuori e sta piovendo come se non ci fosse un domani, e sono felice in realtà del racconto di Claudia perché mi dà la possibilità nella seconda parte di ripescare un racconto meraviglioso di Wallace che si intitola Per sempre lassù e parla di un bambino di 13 anni che si butta da un trampolino. Intanto Viola mi ha scritto un messaggio, c'è una domanda che le ha fatto suo figlio che ha 14 anni ad agosto, quindi ha 14 anni, che gli ha chiesto: mamma, come capisci se fare o non fare una cosa? Che cosa gli rispondo? Chiede Viola. Gli farò ascoltare la puntata. Allora facciamo così, che giro questa domanda direttamente a Claudia. Pronto, Claudia?
Prontissima.
Ciao, come stai?
Benone, grazie.
Grazie per il tuo racconto e per quello che ci sta dietro al tuo racconto, insomma, per il tuo racconto generale, oltre a quello del tuffo, quello della tua vita e del cambiamento vero e proprio che hai fatto. Senti, rispondiamo al figlio di Viola. Come capisci se fare o non fare una cosa? Se a bloccarti è la paura o la razionalità, scrive questo bambino, 14 anni.
Allora, nel mio caso, diciamo, nel caso specifico, a bloccarmi è stata sia la paura, chiaramente, di non essere accettata, sia anche la razionalità, perché comunque sia capisci che a livello sia fisico sia comunque interpersonale non sono scelte facili da affrontare, e quindi un po' ti blocca anche la razionalità. Nel mio caso, ad esempio, anche la paura di tutto l'iter medico che ci può essere stato dietro.
Quanto dura l'iter completo, cioè del cambiamento di sesso? Quanti anni?
Si parla almeno di 2 anni, anche di più, spesso di più.
Quando hai cominciato tu, Claudia? Scusami, quanti anni avevi?
Io avevo 27 anni, adesso non mi ricordo esattamente, comunque era l'estate del 2010, mi pare.
Ma quindi è terminato o è ancora in corso, di fatto?
No, è tuttora in corso.
È tuttora in corso.
Adesso sono sotto trattamento ormonale e sono poi in attesa di completare questa fase e ottenere dal tribunale le autorizzazioni per poter poi affrontare l'intervento definitivo, ecco.
Scusami, perché il tribunale esattamente cosa c'entra?
Il tribunale c'entra perché poi ti devono rettificare tutti i documenti anagrafici, quindi carta d'identità, patente, l'unica cosa che ne rimane invariata è il codice fiscale.
Senti, scusami, di fatto, perdonami, la dico male, quindi correggimi se sbaglio, sì. Tu eri un ragazzo o un bambino che si sentiva una bambina o una ragazza, giusto?
Esattamente.
E quando hai capito che quel tuo sentirsi donna non era più accettabile e dovevi farlo quel passo? Quanti anni avevi?
Allora, le prime percezioni risalgono a quando avevo 4-5 anni e poi, diciamo, la necessità è diventata sempre più forte verso i 13 anni, 14 anni, quindi verso la pubertà, ecco.
Chiaro. Senti, invece cosa fa un archeologo marino?
Un archeologo marino si occupa di studiare tutti, diciamo, i resti, anche se è un termine improprio, i resti umani o i resti dell'attività dell'uomo, per meglio dire, che si trovano al di sotto della superficie dell'acqua.
Ma quindi ci si immerge, devi fare brevetti, contro brevetti, o semplicemente quando vengono estratti gli studi?
No, ci sono due fasi, una prima fase, diciamo, attiva all'interno dello scavo subacqueo, quindi con degli archeologi specializzati e provvisti di brevetto che scendono a lavorare effettivamente sul campo, e poi una seconda fase di studio in laboratorio dove non è chiaramente necessario il brevetto, ma comunque
sì, chiaro, insomma, bisogna essere preparati. Senti, Claudia, tu sei sarda ma vivi a Venezia su una barca a vela, cioè la tua storia non è un racconto, è un romanzo in realtà. Quella pagina che mi hai mandato dovresti ampliarla. Tra l'altro, a me è venuto in mente, perdonami la mia scarsa fantasia, tu vivi su una barca a vela come Don Johnson in Miami Vice, solo che lui aveva anche un coccodrillo sulla barca.
No, io ho 2 cani.
Hai 2 cani. Senti, tu, visto che ci sono appassionato, ti ho chiesto di mandarmi le foto, te lo chiedo ufficialmente, posso pubblicare le foto della barca a vela?
Certamente.
Perché quanti, cos'è, 41 piedi, no? Quanti?
Un 38 piedi fuori tutto.
Quindi più o meno 10 metri.
Circa 11 metri, sì, 10-11 metri.
Quindi, ma si paga l'IMU in barca?
No, non si paga l'IMU, però si paga una tassa di possesso.
Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto. Tu dici proprio qua, appena esci dall'acqua con la testa e respiri dopo il tuffo, dici non me ne frega più niente degli sguardi degli altri.
Sì.
È vero?
Diciamo che si impara ad accettarlo, ecco. In realtà ti importa sempre quella che è la reazione della gente, però impari ad accettare sia le reazioni positive sia quelle negative.
Claudia, mettiti lì e scrivici un libro intero. Ti ringrazio moltissimo.
Grazie a te, Matteo.
Ciao, buona giornata.
Ciao,
grazie. Ciao.
Grazie a te.
Mi sono tuffato dal nulla, zac e tac. Ho aperto un vivaio di piante. Ciao, Andrea.
Voi siete qui.
È una bella ragazza, Claudia, con i capelli lunghi, scuri, gli occhi neri e le labbra sottili. Nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, è appoggiata ad uno specchio e dalla parete si vede che è all'interno della sua barca. Ma ti ho beccata, Claudia, anche questo è un autoscatto. si vede dalla posizione, dallo sguardo, dagli occhi. 349 238 6666, avevo promesso che mettevamo la foto, questa foto la trovate sul sito di Radio 24 alla pagina dei voti, siete qui, avevo promesso che mettevo anche la foto della sua barca, ma adesso Margherita te la mando, non guardarmi con quella faccia che non la ritrovo. 349 238 6666, si parla di tuffarsi e mi scrive Simona, no l'ho perso, eccolo qua, mi scrive è un bellissimo, c'è un bellissimo affresco che si chiama La tomba del tuffatore a Pestum, ed è l'esempio del salto che ogni uomo è chiamato a compiere per superare se stesso e le proprie paure. Guardate, vi descriverei anche questo, però è un affresco con un omino stilizzato che si butta in mare da una specie di trampolino. Guarda, carico anche questo sul profilo Facebook, Matteo Caccia, io sono qui. E poi ancora Massimo, nel 1991 sono andato a studiare odontoiatria equina negli Stati Uniti per un anno. Non sapevo una sola parola d'inglese, ora me la cavo, ma il tuffo è stato tosto. E poi ancora, tuffato 6 mesi fa. Eccoci qua, tuffato 6 mesi fa. Lasciato lavoro che non facevo più con passione. Ora sono in volo, sono terrorizzato e ho pochi euro in tasca. O frequenterò una scuola di restauro, poi parto e aggiusto l'Aquila. Mi piace perché sembra che l'aggiusti tutta lui l'Aquila, però non è una cattiva immagine. E poi ancora un altro messaggio, estate 95, Jesolo, mio addio al celibato, ore 2 di notte, tutti ubriachi, i miei amici mi portano al bungee jumping come rito propiziatorio e io mi butto. Esperienza irripetibile e unica, l'unico problema è che per me la festa era finita, in quanto immediatamente dopo mi sono rinsavito, mentre i miei amici hanno continuato a far festa. Luigi, questo mi sembra un po' l'ultimo bacio, è l'ultimo bacio proprio che c'è, quelli che si buttano, vero? È vero Luigi o me l'hai contata su? Perché se mi hai raccontato un pezzo l'ultimo bacio non vale. E poi finalmente siamo... Ah no, aspetta, un messaggio per Marco di Vicenza. Marco di Vicenza, io ti ringrazio che mi mando tanti messaggi, però magari la prossima volta vieni qua e ne parliamo, eh? Se passi da Milano, Marco da Vicenza, vieni qua che ne parliamo. Allora, sono contento perché oltre al racconto di Claudia posso finalmente leggere questo pezzo, che è un pezzo... che è il racconto di un bambino di 13 anni che è in una piscina nel Midwest americano vicino a Tucson, sale su questo altissimo trampolino e guarda il mondo dalla sopra, e a un certo punto si accorge che lui in realtà vuole rimanere lì in cima a quel trampolino. Si chiama Per sempre lassù, l'autore è David Foster Wallace. Buon compleanno, è il 13° ed è importante. Oggi pomeriggio, giorno del tuo compleanno, hai chiesto di venire in piscina. È un gran giorno, grande quanto la volta dell'intero cielo sudoccidentale. Ci hai pensato e ripensato. C'è quell'alto trampolino. Dai, sali su e fallo. Sali sulla lingua del trampolino. La tavola si rivela lunga, lunga come il tempo che resti lì in piedi. Il tempo rallenta. Si infittisce intorno a te man mano che il tuo cuore aumenta i battiti a ogni secondo, a ogni movimento nel sistema della piscina sottostante. Ma in fondo alla tavola bianca, sul pizzo, dove ricadrai col tuo peso per farti espellere, ci sono due zone di oscurità, due ombre piatte, in piena luce, due vaghi ovali neri. Il fondo della tavola ha due chiazze sporche. Le hanno fatte tutti quelli passati prima di te. Mentre te ne stai lì, coi piedi teneri e ammaccati, indolenziti dalla ruvida superficie bagnata, capisci che sono due macchie scure fatte dalla pelle degli altri. Sono pelle a brasa dai piedi, dalla violenza della sparizione di persone con un peso reale. Eppure dove ti trovi, lassù, adesso, è tutto immobile e tranquillo. Niente schizzi, urla, radio, vento qui sopra. Niente tempo né rumori reali, solo il tuo sangue che ti stride nella testa. Di sotto invece è per sempre pavimento ruvido, spuntini, musica metallica acuta e stridula. Giù dove una volta eri anche tu, la fila è compatta e non ha la retromarcia. E l'acqua, naturalmente. L'acqua è morbida solo quando ci stai dentro. La vasca è quadrata. È un freddo lenzuolo azzurro. Il freddo non è che una forma di durezza, una forma di cecità. Ti hanno preso in contropiede. Buon compleanno. Ci hai pensato bene? Sì? Ehi, ragazzino, e allora? Due macchie nere. Violenza e scomparire in un pozzo di tempo. Il problema non è l'altezza. Quando torni giù, cambia tutto. Quando colpisci con il tuo peso. E allora qual è la bugia? Durezza o morbidezza? Silenzio o tempo? La bugia è che è o una cosa o l'altra. Un'ape immobile, fluttuante, si muove più in fretta di quanto lei stessa non pensi. Da lassù, la dolcezza la fa impazzire. La tavola annuirà e tu andrai. E i neri occhi di pelle si potranno incrociare e accecare in un cielo maculato di nuvole. Luce perforata che si svuota dietro la pietra aguzza, che è per sempre. Che è per sempre. Metti piede nella pelle e scompari. Ciao. Left a bag of bones, a trail of stones, for to find my way home now. As the air grows cold, the trees unfold, and I am lost and not found. Ciao Matteo, avevo 35 anni nel 2002, era estate, era il 22 luglio e mi sono buttato. Ho aperto la porta ad Alcolisti Anonimo e da allora non ho più bevuto. Grazie a lui, grazie a Claudia che ci ha raccontato la sua storia, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era proprio di Claudia, era sua e parlava di buttarsi. La storia di domani invece, sempre alle 16, è la storia di Marcello e parla di produttività. Quando entri in qualche luogo nuovo legato al lavoro, lo temi, ma quando ne esci, lo hai fatto tuo. Appartieni al substrato efficiente del sistema sociale e quindi puoi permetterti quell'aria di superiorità di chi produce nei confronti del semplice passante che è uscito a farsi una passeggiata. Gli piaceva quella sensazione, la stanchezza dopo aver fatto qualcosa di concreto. Si sentiva più forte, un uomo di città, un uomo produttivo, un uomo.